Top tzadikim, Baruch Hashem, abbiamo una nuova settimana, abbiamo una nuova parasha e siamo in giorni un po', come dice la Shulchan Aruch, Mishenichnas Av Mema'atim Besimcha, del momento che entra il mese di Av, si deve diminuire la gioia. C'è che lo traduce come non diminuire la gioia, però diminuire le cose che portano gioia. Però c'è chi lo traduce, chi lo spiega come diminuisce la gioia. Però molto importante, questo ogni anno si dobbiamo dire da nuovo, è molto l'esclamazione si diminuire la gioia. Voglio dire che un ebreo deve sempre avere la gioia. Perché sennò il Shulchan scriveva cancellare la gioia, dobbiamo cancellare, no? Non dobbiamo cancellare. Un ebreo non importa che succede, non può cancellare totalmente la sua gioia. Perché sei ebreo, sei figlio di HaKadosh Baruch Hu, sei scelto, fai parte del popolo ebraico. Come puoi non essere gioioso solo per questo fatto? Lasciamo lasciare, lasciamo tutto il resto. E per questo dice il Shulchan Aruch, diminuire, sì, non cancellare. Però perché diminuire tzaddikim? Perché sì, siamo in questi tempi tra Yud-Zayin Betamuz e Tisha B'Av, tra pochi giorni sarà il 9 di Av. Speriamo che arriva il Mashiach. E tutta questa lezione sarà solo teoria, però se non arriva, dobbiamo sapere che Tisha B'Av non è un giorno facile, non è un giorno gioioso. Perché? Perché abbiamo perso la cosa che era più cara per noi, la cosa più importante per noi, e questa era la vicinanza fisica di HaKadosh Baruch Hu attraverso il Beit HaMikdash. La fratellanza, dice la Gemara dice che il Beit HaMikdash la deve vedere come un padre che ha un tavolo con i suoi figli. Quando c'è Beit HaMikdash è come il tavolo che è completo e le sue figlie e le padre stanno mangiando insieme con famiglia. O quando Chas V'Shalom non c'è Beit HaMikdash è come un padre che il suo tavolo è vuoto. O come le figlie che non hanno accesso al tavolo del padre. E questo rappresenta Beit HaMikdash. Ibn Tzadikim questa Shabbat viene chiamata Shabbat Chazon, ha un nome speciale. Ci sono qualche Shabbatot nell'anno che hanno nomi diversi. Shabbat Shuvah, fra poco, fra parentesi, fra poco. Quanto manca? Meno di 2 mesi. Siamo a Rosh Hashanah, Shabbat Shuvah, Yom Kippur. Il Shabbat si fa Teshuvah, il Shabbat prima Kippur, Shabbat Teshuvah. E perché viene chiamato Shabbat Shuvah? Viene chiamato Shabbat Shuvah perché il Shabbat viene chiamato nel nome della Haftarah, perché nell'Haftarah c'è scritto Shuvah Israel, Ad Hashem Elokecha, Israel, ritorno al vostro Signore, al vostro Creatore. E l'altro è Shabbat Agadol, Shabbat prima Pesach. Sì, Tifolina, una canzone bene, Shabbat, Shabbat Vegadol, bellissima canzone, speciale per questo Shabbat. E perché viene chiamato Shabbat al Gadol? Anche per l'Haftarah. Perché Hineh ani sholeach lachem et Eliyahu Navi, io vi mando il profeta Eliyahu, beyom ha-Gadol, nel grande giorno. Qual è questo grande giorno? Be'ezrat Hashem b'Mehera be'Yameinu, il giorno della rivelazione del Mashiach. E c'è anche Shabbat Chazon. Shabbat Chazon è il nostro Shabbat, che viene chiamato, perché viene chiamato Chazon? Viene chiamato per l'Haftarah. I maestri dicono che le parole Chazon fa l'acronimo Chatzi Zam, Mita Colera, o Mita Arrabbiatura, Chatzi Zam, e Chatzi Nechama, e Mita Consolazione, Chazon. In Be'ezrat Hashem, prossimo Shabbat, quello dopo, sarà Shabbat Nahamu, dove si legge sulla Consolazione. L'Haftarah Tzadikim, questa è un'Haftarah, questa Shabbat deve essere letta, questa Haftarah deve essere studiata bene. Ci sono parole molto, molto difficili. Non difficili di capire, difficili di sentire. E io voglio un po' concentrare un po' su due o tre versetti. למה לרוב זבחיכם, יאמר השם, שבעתי עולות אלים וחלב מרעים, ודם פרים וכבשים ועתודים לא חפצתי. צ'רקוד התרדו ראים. הקוזה מסרבנו, איבוסטרי אבונדנטי סקריפיצ'י. אינטרסנט. הקוזה מסרבנו, אני שהקדוש ברוך. שם ישמו. איבוסטרי סקריפיצ'י. לא אני שסקריפיצ'י. איבוסטרי אבונדנטי סקריפיצ'י. Non parliamo di sacrifici di gente che hanno difficoltà a aprire la mano, sacrifici poveri. No, no, dice Kadosh Baruch Hu, io vedo che anche quando date, date cose belle. Non mi serve. Dice l'Alterno, sono a sazio delle sacrifici. Sì? Dal momento che trasgredite la mia legge, non mi interessa il sangue dei tori, degli agnelli o dei capretti, no, non mi interessa, dice HaKadosh Baruch Hu, questi sacrifici. Ancora più difficile, i tavou lirot panai mi vikesh zot mi etchem remos chatzerai, quando venite a presentarvi davanti a me. Che vuol dire? Quando un uomo viene a presentarsi a fronte, quando uno va al Bet HaMikdash, sì, antiguamente tre volte all'anno uno andava al Bet HaMikdash, Pesach, Sukkot, Shavuot, almeno, sì? Quindi quando venite a presentarti davanti a me, quando venite a visitarmi al mio tempio, chi ve lo ha chiesto di venire? Dice il Kadosh Baruch Hu, chi vi ha chiesto di venire? A calpestare i miei cortili, sì? A calpestare il mio cortili. Se molto interessante la traduzione che viene fatta qui in italiano, perché lo che c'è scritto in ebraico è chi ha chiesto questo delle vostre mani, calpestare le mie cortili. Nel senso, grammaticamente capisco perché in italiano l'hanno tradotto diverso, perché calpestare non si fa con le mani, con che si calpesta? Con le piedi. Invece il profeta dice no, chi ha chiesto questo vostro mani, che calpestate le mie cortili. Andiamo a capire che è la cosa qui, qual è la cosa che Hashem è così arrabbiato, perché addirittura non vuole le sacrifici, perché addirittura venire viene chiamato calpestare, uno calpestare, uno va al Bet HaMikdash, calpestare, calpestare che abbiamo fatto, che abbiamo sbagliato. Però per arrivare a questo tzadikim dobbiamo parlare anche un po' sulla parasha. Sempre, sempre la parasha di Davarim precede Tisha B'Av. Uno dei motivi perché c'è scritto la parola Echa tre volte nel nostro Tanakh, nei nostri scritti troviamo la parola Echa. Uno, nella nostra parasha, dice Moshe Rabbeinu, Echa Esa, Anochi Levadechem, Tochachem, Asaachem, sì, Veriverchem. Versetto non è, anche questo è un versetto duro, dice Moshe Rabbeinu, come potrei sostenere io da solo la vostra insistenza, la vostra pesante, la vostra litigiosità? Echa, la parola Echa, sì, qual è la vostra pesante, fra parentesi, che è la vostra litigiosità? Dice il Midrash, Moshe Rabbeinu, non importa che facevano, sempre lo criticavano. Se lui veniva al tempio tardi, dicevano, ah, quello dorme, piace dormire, viene tardi. Ah, questo è il rabbino nostro, non si sveglia la mattina. Quando veniva presto, dicevano, ah, oggi ha litigato con la moglie, l'ha buttato fuori casa, per questo è venuto presto. Se non importa che faceva, sempre avevano qualcosa di litigare, sì? E anche la vostra pesantezza. Presentavano, sì, portavano, chiedevano domanda. Domande, queste si chiamano a volte chiedere per chiedere, non chiedere per sapere. Ci sono gente che chiedono per sapere, ma non ha problema, voglio sapere come si va. Però ci sono gente che prima di chiedere già sanno la risposta. Si già sanno la risposta, perché chiedere? Perché ci piacciono chiedere. E a volte vogliono chiedere solo per chiedere. Di Moshe Rabbeinu dice che è un po' sì, io dice Moshe Rabbeinu, non la faccio più, non la faccio più questi, non la faccio, qualsiasi cosa, quelli non sono contenti. Seconda volta, Echa ita lezona, dice Irmia, Echa ita lezona, scusa, Ishaya dice Echa ita lezona, come questa città è divenuta come una prostituta, ma sì. E l'ultimo che ha posto la Megillat Echa, Echa, Yashva Badad, come Yerushalayim è rimasto da solo. Mi mette in questa parasha, nel libro di Devarim, dovete sapere che il libro di Devarim sono le ultime parole, tutti questi libri sono le ultime parole di Moshe Rabbeinu. 37 giorni prima che lui muore, Rosh Chodesh Shvat. Sì, perché Moshe Rabbeinu è morto Zayin Be'Adar, Moshe Rabbeinu inizia a parlare. Ma parenti di Midrash dice che è la prima cosa che Moshe Rabbeinu parla in un modo fluita, senza balbettare, senza niente. Kadosh Baruch Hu l'ha guarito qui, e qui Moshe Rabbeinu per 36 giorni ha parlato senza fermare, ha parlato, parlato, parlato. E Moshe Rabbeinu inizia a rimproverare il popolo, e dice così: Ele הדברים אשר דיבר משה כל ספר הירדן במדבר, בערבה, מול סוב, בן פרן ובן תופל, ולבן וחצרות, ודי זהב. E queste sono le parole di sottile rimprovero. Perché sottile? Perché Moshe Rabbeinu non rimprova diretta. Così dice il Midrash, è come un ladro che un giorno è venuto per rubare qualcosa, gli è venuto un cane, e un cane lo ha cacciato via. No? Non solo l'ha cacciato via, lo ha preso un pezzo della gamba. Questo cane era un cane così crudele, tac, con le denti ha preso un pezzo della gamba. Settimana dopo, il proprietario ha visto il ladro, l'ha detto solo: Dimmi, come va la tua gamba? Piasta, ha capito da solo, la gamba, il cane, tutto quanto. Stessa cosa Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu non ha detto: Avete fatto così, così. Ah, ricordate che eravamo là, nel posto là. E questi nomi che viene fatto nel primo versetto sono nomi finte, non esistono posti così. Sì? Dice Paran, che vuol dire Paran? Dove c'è Paran? Dice Rashi, non trova in tutta la Torah un posto che si chiama Paran. Dice Paran, ah, c'è Taflu alla man. Vi avete litigato sulla mana, non eravate contento. Kadosh Baruch Hu ti fa scendere mana del cielo, ce l'hai tutto. Qualsiasi saggio, qualsiasi sapore, sei contento. Paran, Uventofel, sì? Noi vogliamo la carne, questa carne vera. Questo che siede sulla pancia, si sente la pesantezza dopo, non si può così. Questo è lo che vogliamo, sì. Vahatzerot, Korach, la storia di Korach, sì. Vedizav, e questo è l'ultimo cosa che viene rimprovato, e non per ultimo, a volte la cosa peggio viene fatto ultimo. Zav, che vuol dire Vedizav? Vedizav vuol dire sufficiente oro. E questa rappresenta il vitello d'oro. Avete fatto il vitello d'oro. E Bemet Tzadikim, Moshe Rabbeinu, è molto interessante. Quando si parla del vitello d'oro, Moshe Rabbeinu fa una doppia cosa. Da un lato rimprova il popolo ebraico. Per l'altro lato, al momento del vitello d'oro, Moshe Rabbeinu va contro Hashem. E dice, Creatore, Borea Olam, tu, la colpa tua che hanno fatto il vitello d'oro. Perché hai dato a loro così tanto oro? Se avessi dato un po' poco di meno di oro e loro avevano meno oro, non facevano il vitello di oro. Come che dice la Gemara, che Moshe Rabbeinu ha detto, per favore, dice HaKadosh Baruch Hu a Moshe Rabbeinu, per favore, chiede a loro per favore che prendano oro degli egiziani prima di uscire d'Egitto. E qui una domanda, da quando si deve dire a un ebreo per favore prendi i soldi? No, lui la soglia la prende con piacere. Che vuol dire? Da Bernardo, per favore, prendete i soldi. Dice la Gemara, di qui si impara che loro non hanno voluto prendere i soldi. Cioè, chi non ha voluto? C'è discussione. C'è chi dice sono gli egiziani che non hanno voluto dare, e c'è chi dice sono gli ebrei che non hanno voluto prendere. E sono gli egiziani che non hanno voluto dare? Posso forse capire. O gli ebrei che non hanno voluto prendere. Asigno dei maestri, che c'è un concetto che si chiama Mazaleu Chazila. Ci sono cose, sentimenti nella vita, che tu ce l'hai non perché tu le capisci, però la tua anima la sa. La tua anima sa che deve avvenire, la sa, la sa, la tua anima sa. Tu con gli occhi non la vedi, però il tuo mazal, mazalei un chazaya, il tuo mazal, la tua anima capisce. Dire, maestri, gli egiziani non hanno voluto con il corpo, però la loro anima ha detto date, date, date. Perché? Perché l'angelo di Egitto sapeva che si danno l'oro agli ebrei, loro faranno il vitello d'oro. Quindi il corpo non ha voluto prendere, però l'anima degli egiziani hanno visto, hanno sentito che questo oro farà cadere, farà inciampare, e per questo hanno dato. E gli ebrei al contrario, con il corpo hanno voluto prendere il sol e l'oro, però la loro anima diceva loro non prendere, non prendere. Non sapevano perché, però c'era una cosa che bloccava, perché l'anima sapeva questo oro non porterà bene. E questo è un concetto interessante che a volte l'uomo deve cercare di ascoltare allo che lui sente. A volte l'anima tua sta sentendo cose che tu non capisci forse. Sì? E là hanno fatto il vitello d'oro. Dovete sapere, tzadikim, che il vitello d'oro è l'inizio della distruzione del Bet HaMikdash. Perché il desiderio del vitello d'oro, il peccato di vitello d'oro, ci sta in ogni generazione, abbiamo il peccato del vitello d'oro. Dice il Midrash, e l'oro fu creato solo per una cosa. Dove fu creato l'oro? In Genesis, quando si parla del paradiso, e ci sono quattro fiumi che escono dal paradiso, c'è scritto uno di questi fiumi si chiama Pishon. Perché si chiama Pishon? Dice perché sommeme kol ha-chavila et eretz shkuz v'shama zahav zahav abadola v'zahav ha-aretz ha-itov. Dice il paradiso c'è là un fiume che esce va fino all'Africa e in questo fiume c'è oro. E questo oro, c'è scritto in Bereshit, è un oro buono, è un oro positivo, sì? È un oro, si dice che giallo, 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 fino arancia, così viene che arancione l'oro. Questo è l'oro di questo fiume. Dice il Midrash, perché c'è scritto la parola Tov? Tov vuol dire buono. Noi sappiamo che quando la Torah dice buono, non può essere che una cosa materiale. I maestri, questo oro è buono perché c'è un'altra cosa che viene chiamato buono. Quando si parla del monte dove fu costruito Bet HaMikdash, su Hara Moriah, anche il monte dove era costruito Bet HaMikdash viene chiamato il monte buono, il monte bene. E per questo dice il Midrash buono, buono. E l'oro fu creato solo per una cosa, e l'oro, il sol è creato solo per una cosa, per creare il Bet HaMikdash. E per questo, fino che uno ha il desiderio dell'oro, non può costruire il Bet HaMikdash. Dovete sapere, il peccato del vitello d'oro non è solo idolatria, ogni generazione ci sta. E per questo dice il Rav Yanuka, dice questo, dice perché il Mishkan, che era il primo tabernacolo, Am Israel hanno fatto dentro il deserto, perché non la volevano fare in Egitto prima di andare al deserto, o fare in Israele prima, quando sono usciti dal deserto? Qual è il concetto che il tabernacolo fu fatto nel deserto? Dicono i maestri, il desiderio che viene diminuito di più nel deserto è il soldi. Perché? Perché nel deserto il soldi non ha nessun valore. Non ci sono negozi nel deserto. Non ci sta niente. La sola cosa che ha valore nel deserto è cibo e vestiti per coprire del caldo di giorno o del freddo di notte. Però il soldi non ha nessun valore. E per questo dice Lianuka, quando hanno fatto il Mishkan? Quando hanno creato il Mishkan? Hanno creato nel Mishkan quando il desiderio del soldi, la lussuria attraverso il soldi, il volere, di lavorare, è diminuito. Là si può fare un tabernacolo. E questa è una delle ragioni perché Shlomo HaMelech, di tutta la gente che hanno avuto l'onore di creare il Bet HaMikdash, chi era il solo che ha ricevuto questo merito? Shlomo, el re Shlomo. Fa parecchio suo padre, David ha voluto, però Hashem non l'ha dato permesso. Tanti hanno voluto. Però chi ha ricevuto il merito, il re Shlomo? Perché il re Shlomo ha ricevuto il merito? Tzadikim, il re Shlomo ha saputo che lui era uno delle re, che era, aveva più, tre cose che di solito il re non deve avere più. Uno, aveva tante moglie, così si racconta, mille moglie. Due, aveva tanta cavalli aveva. I tre, aveva tanto oro, era ricchissimo. Si dice che Shlomo HaMelech era così ricco che nel Beit HaMikdash anche le porte, tutti dove si poteva, ogni posto dove alachicamente si poteva mettere oro, perché non ogni posto si può mettere oro alachicamente, però ogni posto dove si poteva mettere oro, si metteva oro. E nel primo Beit HaMikdash c'era più oro del secondo Beit HaMikdash. Perché? Perché il re Salomone, il re Shlomo era ricco, la quantità di oro che lui aveva non si può immaginare. Però il re Shlomo, lui è quello che costruisce il Beit HaMikdash, perché lui ha scritto un libro che si chiama Kohelet. E Shlomo ha detto: Hevel Avalim, amar Kohelet, Hevel Avalim, hakol avol. Che voglio dire? Cerco di tradurre. Dice Shlomo HaMelech: tutto è vanità. Tutto questo mondo è niente, è veramente, non vale niente, è vela valì, tutto è vanità. Dio dei maestri, ah, uno che ha così tanti soldi e dice che tutto è vanità, vuol dire che lui non ha il desiderio di soldi, vuol dire che lui capisce che niente vale niente. Lui è come un deserto. Lui è come un ebreo che sta nel deserto perché ci sono due modi a arrivare, ci sono due modi a arrivare alla comprensione che soldi non vale niente. O devi essere al deserto, o ce l'hai così tanto soldi che capisci che questi soldi non riesci a ottenere niente vero, né felicità, né amore, né le cose che davvero valgano, sì? E per questo vediamo due estremi dove si fa il tabernacolo. Il tabernacolo al deserto e il tempio all'uomo più ricco che capisce che non vale niente. E questo è quello che dicono le maestri, che il vitello d'oro, il peccato del vitello d'oro, noi ogni generazione la soffriamo ancora. Perché la soffriamo ancora? Perché fino a che le idoli, Chas v'Shalom, sarà il soldi. Chas v'Shalom, questo così sembra, non saremo pronti ancora per costruire il Beit HaMikdash. E questo è quello che dice il profeta Isaia, leggo, Bayom ahu. In questo giorno, Yashlicha Adam, e l'uomo butterà le die del soldi e le die d'oro. Sì? Così dice il profeta Isaia. Tu sai quando arriverà il Mashiach? Là! Quando l'uomo butterà! Adesso, 1000 anni fa, 2000 anni fa, quando ho letto questo, pensando alle die si parla di idolatria, però no, oggi capiamo bene che non c'è idolatria dentro il popolo ebraico. Baruch Hashem, questo Yetzer fu cancellato. O c'è un altro tipo di idolatria. E con questo termina con Vedi Zahav, termina questa parasha, termina Moshe Rabbeinu con questo concetto del Di Zahav, che è l'oro che ha portato il vitello d'oro. E questo tzadikim è un lavoro che ognuno di noi deve fare, però io voglio approfondire ancora di più. E il Gaon Mivilna dice una cosa che tanti libri sono scritti su questi versetti che furono dati. Dice il Gaon Mivilna, Vedi Zahav sono due volte il mano che portano la forza del Yehesh Emer Abba Mevorach. Che chi dice Yehesh Emer Abba Mevorach, anche un decreto di 70 anni cattivo può essere cancellato. Tranquillo. Cercherò di spiegare e tradurre. Voglio prima ripetere quello che dice il Gaon Mivilna. Dice il Gaon Mivilna, le di Zahav sono due volte mani, perché in ebraico la parola di, che è dalle diud, sono le due lettere della parola yad, mano. Se tu cambi l'ordine delle parole, invece di scriverla dalle della diud, come c'è scritto nella Torah, nel primo versetto e nel libro di Devarim, nella parasha di Devarim, capitolo 1, versetto numero 1, Vedi, la parola di, dalle diud, se tu cambi l'ordine, fa la parola yad. Anche la parola zahav, che è oro, Se noi prendiamo il numerico valorico di questa parola, fa la parola fa 14, che 14 va anche la parola mano, sì? 14. Quindi dice il Gaon di Vilna, Vedisave due volte mano, sì, perché di è umano, yad in ebraico, e zahav è la stessa numerico valorico perché fa 14 della parola mano, quindi abbiamo due mani, dice il Gaon di Vilna, e due mani, così dice il Gaon di Vilna, dopo spiegheremo tutto. È il segreto del Kaddish. Che quando uno risponde sul Kaddish, Amen, Yehe, Shemer, Abba, Meborach, Le'alam, Ulal, Me'alma, Yain, Barach, eccetera, fino alla parola Be'alma, così dice la Gemara, che se uno risponde sul Kaddish con Kavanah, c'è chi dice con Kavanah, c'è chi dice con voce alta, per questo è giusto fare tutti e due, perché non sappiamo sicuro qual è l'intenzione della Gemara. Anche se Chas Shalom nel cielo hanno decretato su di lui 70 anni cattivi, si può cancellare con una risposta, Amen Yeshe Merabah. Perché Amen Yeshe Merabah si deve capire, fra parentesi, hanno 28 parole, due volte la parola mano, abbiamo detto due mani, 14 e 14 fa 28, quindi Amen Yeshe Merabah, Mevarach, Le'alam, Le'alam, Maya, fanno 28 parole, due volte mani. E quando facciamo due volte mani, si può cancellare qualsiasi cosa. Dice il Gaon di Vilna, qui Moshe Rabbeinu non sta rimprovando solo il vitello d'oro, ti sta dicendo la cura del vitello d'oro, come si può soluzionare. E adesso dobbiamo approfondire, che vuol dire due volte mani? Che vuole il Gaon di Vilna da noi? La verità è che anche se sarò qui tutta la sera, non la potrò spiegare tutto perché manco io capisco tutto, però cerchiamo di toccare qualche parole. Quali concetti? Iniziamo che in ebraico, se tu prendi due mani e tu scrivi uno dopo l'altro, fa la parola Yedid. Yedid, no? Yedid. Conoscete la parola Yedid? La conoscete tutto. In Shabbat, Yedid nefesh. Sì, la parola Yedid. Che vuol dire la parola Yedid? Vediamo se trovo qui la traduzione. Del canto, questo bellissimo canto che noi che cantiamo di Shabbat, la canzone di Nefesh. Dovete sapere, ci sono canzoni che sono canzoni che quando tu canti queste canzoni c'è una porta di luce che si apre nel cielo e scende su di te. Perché? Perché le canzoni furono scritte di rabbini e l'anima di questi rabbini sta dentro queste canzoni. E quando tu canti queste canzoni, tu stai svegliando la luce di queste anime, di questi giganti, di questi rabbini giganti su di te. E per questo quando uno canta una canzone deve sapere ci sta tanta Kedusha nelle canzoni, tanto, tanto Kedusha, sì. Tanto, 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 tanto Kedusha. Va bene, non lo trovo qui la canzone in italiano. Ma comunque Yedid Nefesh, Yedid voglio dire amico. Caro, Yedid, amico amavole, sì? Yedid, se non moglie o marito, no? Però una fratellanza, un'amicizia, un amore così forte, sì, è questo Yedid. Ma noi diciamo Yedid Nefesh, la nostra anima è l'amico, ho trovato, ringraziamo Hashem. Yedid Nefesh Amarachamanu. Amico dell'anima, chi è l'amico della nostra anima? Chi è il meglio amico della nostra anima? Sì? Avrahaman, è il nostro padre che è misericordioso. So? Porta il tuo servo, Meshoch avdecha el Rezonach, porta il tuo servo alla tua volontà. Noi chiamiamo Hashem, porta il tuo servo, chi è il tuo servo? Noi, alla tua volontà. Sì? Ed egli correrà, chi correrà? La nostra anima, come una gazzella, per prostarsi davanti al tuo splendore. Perché la tua amicizia, o da parola, la parola yedutecha, sì, yedidutecha, yedid, due volte mani, gli sarà gratita più del miele del favo e di ogni cibo gustoso. Che bellissima questa canzone per piangere. Dobbiamo cantare e piangere questa canzone Yedid Nefesh, sì. E che vuol dire Yedid? Che è questo Yedid? due mani. Hasadikim, tanti sono chiamati Yedid. Il primo Yedid viene chiamato Avraham Avinu. Il primo amico di Akadosh Baruch Hu era Avraham Avinu. Un altro che viene chiamato Yedid è Shlomo Amelech. Shlomo Amelech aveva qualche nome, non solo Shlomo. Uno dei nomi di Shlomo Amelech era Yedidia. Perché Yedidia? Perché Yedidia sono due parole legate. Yedid vuol dire amico, Yah vuol dire il creatore. Quindi Yedidia è l'amico di Hashem. Non solo questo, anche il Bet HaMikdash viene chiamato Bet Yedid, è la casa dell'amico. E dobbiamo capire qual è il collegamento. Tzadikim, c'è una cosa speciale quando uno ha un amico che lui lo vuole bene. Quando ce l'hai un amico che tu lo vuoi bene, tu fai le cose con amore, con pazienza, con volere. Non è, un padre non sempre fai con volere. Un padre non sempre fai con volere. A volte la fai perché è il tuo padre, tu riconosci che tu lo devi fare bene. O forse perché hai paura. Però non sempre la fai con volontà. Non sempre ti va a fare. Comunque fai, però non ti va a fare sempre le cose. Invece un amico vero, quelli amici poco, a volte se uno ha fortuna trova una così. A volte, e vi dico, tante volte anche uno no, però se uno ha fortuna trovo, forse uno così. C'è pazienza, anche se lui ti chiama a 3 della notte, ti vuole raccontare lo che è successo il giorno prima, vieni e lo ascolti. Fai le cose con amore. Dice HaKadosh Baruch Hu, il problema del vitello d'oro non era così tanto il fatto che hanno fatto peccati. Il Midrash racconta, sentite questo, che quando Bet HaMikdash fu distrutto, il profeta Irmia non era a Gerusalemme. Lui era in una città di Anatot. E quando lui è ritornato, ha visto da lontano che Gerusalemme era distrutto perché ha visto tutto il fumo. È arrivato là e ha visto che tutto Am Israel si sono messo in catene e hanno iniziato a camminare in direzione Babilonia. Quanto tempo dura il tempo del cammino di Gerusalemme fino a Babilonia a piedi? 15 giorni. Dove lo sappiamo? Perché noi la pioggia la iniziamo a chiedere in Israele a Zain Betamuz. Perché al 7 di Tam, scusa, Zain Becheshvan, al 7 di Cheshvan? Perché nell'ultimo giorno di Sukkot si suppone fino all'ultimo ebreo ritorno a Babilonia sono 15 giorni. Per questo noi la pioggia non la iniziamo a chiedere a Sukkot, però a Zain Becheshvan, Barech Alenu. Irmia ha visto che tutto Am Israele in catene per 15 giorni. E questo re Nabucodonosor era un re crudele, però non era un re stupido. C'è scritto: Sharei di Ma'anon in Alu, le porte del pianto sono sempre aperte. È vero, dice il Maestro, che nel momento che Bet HaMikdash è distrutto, c'è un porto di ferro tra noi e il Creatore. Così dice il Midrash. La Gemara, anche la dice, ma trattata di Brachot, non solo il Midrash. C'è un porto di ferro, un muro, non un porto, un muro di ferro tra noi e il Creatore nel momento che Bet HaMikdash fu distrutto. Però quando uno piange, quando uno fa lacrime, non importa quanto questo muro è pesante, quando uno fa lacrime, questi muri si aprono subito e le tue suppliche entrano sempre diritto al cielo, a Kadosh Baruch Hu. Quindi Nebuchadnezzar ha detto al suo generale, a Nebuzaradan, attenti che quelli nel cammino non piangono, perché se quelli nel cammino fino a Babilonia piangono, il loro creatore, lui ha misericordia quando piangono. Non li fare piangere. E loro le dava botte. Se il ebreo si fermava solo un po' per piangere, lo dava botte. E se iniziava a piangere, lo dava ancora più botte. E se non aiutava, dice il Midrash, addirittura togliavano le piedi e le mani della gente, solo che non piangiano. Solo che non piangiano. E si racconta che Irmia, un Navi, che era un profeta, a lui non hanno messo le catene, perché sapevano se si tocca il profeta, Hashem si arrabbia. Quindi lui è andato così, al lato di loro, senza catena, senza pressione. Il Midrash dice che lui, ogni volta che ha visto un piede umano sulla terra, la prendeva, la baciava e la piangeva, il profeta. E si racconta che Irmia Navi, quando è arrivato a Babilonia, a Israele finalmente è arrivato là, l'hanno pianto, perché là già basta, era già il decreto fu fatto, hanno pianto. E dopo che hanno pianto, io devo ritornare a Israele, non posso rimanere qui. Io non posso rimanere con voi in Babilonia. L'hanno pianto un'altra volta. Fa parentesi, dice l'Irmiah Navi, dovete sapere, se voi avete pianto, così dice, vi giuro, così dice l'Irmiah Navi, se voi avete pianto una volta così quando c'era ancora il Betamigdash, non adesso dopo la sessione, prima non c'era mai successo lo che è successo. Questo è lo che si dice tante volte a un ebreo, deve sapere questo. Sì, dopo la disgrazia si può sempre cancellare. Però le pianti dopo la disgrazia non valgono come un pianto prima del disgrazia. Che non ci sono mai disgrazie a nessuno di noi, sì? Questo uomo deve sapere quanto chiedere, quanto pregare. Quando uno sta bene, deve pregare bene, così per non arrivare a essere male. E comunque c'è scritto che Ermia è arrivato e HaKadosh Baruch Hu ha detto: vai, vai, vai a svegliare le padri che pregano per Am Israele. Ermia è andato alla grotta della Machpelah, Avram, Yitzhak, Yaakov, ha svegliato: Alo, svegliatevi, Hashem vuole che voi pregate. E loro hanno chiesto al profeta perché, hanno voluto sapere, è curioso, perché dobbiamo andare a vedere Hashem e pregare. E lui la sapeva molto bene perché ha detto: ah, io non lo so. Perché l'ha detto non lo so? Perché aveva paura. Lui dirà a Avraham Avinu che lui era il profeta e nella sua epoca il Beit HaMikdash è distrutto, che vergogna. Tu sei il profeta perché non hai fatto niente? Quindi ha fatto finta, non lo so. Vabbè. Dopo è andato a Moshe Rabbeinu e ha detto: Moshe, Kadosh Baruch Hu ti vuole vedere. Moshe, così c'è il Midrash, che aveva paura. Ha detto: forse Kadosh Baruch Hu è arrabbiato su di me. Ha detto: che vuole da me Kadosh Baruch Hu? Sì? Immaginate, Moshe Rabbeinu ha paura di essere chiamato di Kadosh Baruch Hu. Perché? Che forse ha fatto un peccato. Immaginate noi quanto paura dobbiamo avere andare a fronte a Kadosh Baruch Hu. Quindi Mosè, così nel Midrash, avevo paura. Ha detto: dammi un spoiler, che vuole Hashem da me, per favore, così mi preparo. E mi ha detto: no, no, non c'è, non lo so, non lo so, aveva paura. E Avraham, Yitzhak e Yaakov arrivano e pregano e pregano e piangono, così c'è il Midrash. Chi ha pianto più di tutti? Avraham. Avraham ha pianto più di tutti. Perché Avraham, perché si dice che il primo Beit HaMikdash è per Avraham, il secondo Beit HaMikdash è per Yitzhak, e l'ultimo Beit HaMikdash che sarà per sempre per Yaakov Avinu. Quindi Avraham si sentiva più colpa di tutti, perché il primo Beit HaMikdash viene presentato attraverso Avraham. E Avraham ha pianto, ha pianto, ha pianto. E ha chiesto: dimmi la verità, Kadosh Baruch Hu. Hanno fatto le peccati con gioia o senza gioia? Questa era la domanda. Hanno fatto le peccati con gioia? Oh, va bene, hanno peccato, ma non è che erano felici di farlo, sì. Un ladro, per esempio, non è che lui di sicuro voleva rubare. Se lui domani guadagnava tanti soldi, forse non andava a rubare. Non vuol dire che lui l'ha fatto con volere. Sì, ha una vizia, un Yetzer Hara, bisogna volere tanti soldi, però. O, per esempio, non lo so, fa una cosa che non deve fare. Non sempre la fa con volere, la fa perché ha vizia, eccetera, però ha detto il suo cuore, non è che finisce. Qualcosa, sì. Che stavano fatto con felicità? Lo Kadosh Baruch Hu, sì. Hanno fatto con felicità. Ha detto Avram, sì, l'hanno fatto con felicità. Non posso fare niente. Non posso fare niente. E questo tzaddikim, due mani rappresentano amici di Hashem. Noi dobbiamo sapere che lo che dice qui il profeta, e questa è una cosa importante di sapere, chi ha chiesto delle vostre mani di calpestare, sì, questo, abbiamo iniziato così la lezione, calpestare il mio cortile. E questo è il concetto, che quando tu fai a tuo padre una cosa, a volte la puoi fare senza volere. E poi questo dice Hashem: non basta che io sono il vostro padre. No? E il segreto del vitello d'oro sta in due volte mane. Due volte mane fa la parola Yedid. Yedid vuol dire amico piacevole. A un amico non si fanno le cose senza volere. Il tuo amico bene, o non farai le cose senza volere. Non mi porterai sacrifici così. Sì? Una volta va al tempio a pregare, Shachrit. Perché vai a pregare? Ah, ma devo pregare, c'è scritto 3 volte al giorno. Sì, però la fai con volere. La vai con volere, dice: wow, posso andare a pregare. Ah, che grande è il mio merito. O una donna si sveglia la mattina a mettere la gonna, perché sa che con pantaloni corti non si può andare. Vuole andare con pudore, però la fa con volere. Ma dice, ah, mi piacerebbe più mettere l'altro, però che posso fare? Sono ebrea, non si può. Sì. O quando non puoi mangiare una cosa perché non è kosher, non dici, ah, grazie, Dona. Io ti grazie che non posso mangiare quello e quello e quello. Non è kosher. Ah, oh, kosher. Che posso fare? Sì. Dice, maestri, quando uno fa le cose, chas v'shalom, solo perché deve farlo, però non sente nel cuore che lo vuole fare. Oh, sì, lo vuole fare, però non con amore. Chas v'shalom si arriva a cosa mi servono i vostri abbondanti sacrifici? Dice il profeta. Sì, è abbondante il sacrificio. Sì, non è che portate un agnello magro. Pagatelo. Però con amore. E questo tzedikin, lo che noi dobbiamo lavorare, questo è il lavoro vero nostro attraverso HaKadosh Baruch Hu. E questo forse è il modo meglio di portare HaKadosh Baruch Hu, di portare Beit HaMikdash, di portare da nuovo questo Beit HaMikdash che fu perso e che dobbiamo portare questi due mani, non solo questo, dice le maestre, due mani rappresentano, sì, e nel corpo ci sta solo una cosa che è lontano l'un dall'altro, quella cosa più lontana è le due mani. Se tu prendi due mani e tu la apri totalmente, sì, uno è lontano dall'altro, sì, però se tu le porti insieme le mani, sono più vicino. Se le due cose che possono essere il più vicino o il più lontano sono le mani. Quando le due mani sono lontano, quanto il corpo, che è un mano che la destra rappresenta l'anima e un mano che rappresenta la sinistra è il corpo. Quando il corpo e l'anima non sono d'accordo in niente, perché l'anima ti dice fai bene, però il tuo corpo sempre ti va contro, cioè, nel senso non c'è armonia tra uno e l'altro. Quando le due mani sono lontano uno dall'altro, questo è un distacco. Questo è un distacco tra noi e HaKadosh Baruch Hu. Quando uno riesce a fare con armonia che anche il corpo è d'accordo con l'anima e la comprensione qual è la cosa giusta, là si può portare il Beit HaMikdash. E per questo Shlomo HaMelech, che aveva mogli, aveva donne, aveva cavalli, aveva soldi, aveva tutto. Però ha detto Hevel Abalim, ha detto tutto, no, non vale niente, niente. Io voglio solo una cosa, Kirvat Elohim li tov. La vicinanza di HaKadosh Baruch Hu a me mi fa bene. E questo quando si prende le due mani con armonia insieme, la destra con la sinistra, nel corpo con l'anima, e l'Yetzerah con Yetzerah tov, tutti e due. Lavate Hashem bechol levavecha, uno deve lavorare Hashem con le due cuore, sia con Yetzer Tov, sia con Yetzer Ra. E si riesce a fare il Kaddish con le 20, le due mani che sono 20, 14, 2 volte 28, che fa parentesi, la gematria di 28, quanto è? La prole koach, forza. Come si arriva alla forza vera? Quando tutto il corpo è allineato, quando il pensiero e il sentimento, quando il cuore sono anche due concetti del mano, la testa e il cuore. Tu con la testa capisci, però con il cuore non vuoi. O al contrario, con il cuore vuoi, però con la testa capisci che non è giusto. Quando invece tutti sono due uniti, il corpo e il cuore con la testa, quando sono allineato, questo porta la forza, porta il koach. E questo è lo che HaKadosh Baruch Hu vuole da noi. Cosa dice il Gaon Mivilna? Sì, Moshe Rabbeinu sta riprovando sul vitello d'oro. Vedisa! Però sta nascosto anche la ghimata delle due volte mani, e l'amico, e il cuore con il cervello, nel corpo con l'anima. E più che riusciremo a fare questo, sicuro che anche una piccola sforza, anche una piccola vicinanza, ognuno di noi, ognuno di noi, anche amici, amici, edid, amici non solo a conoscenza, con il prossimo. Sicuro che Bezrat Hashem avrà misericordia su di noi e porterà Mashiach Tzidkenu b'mehera bimenu. Non avremo bisogno di giunare Tisha B'Av, però festeggeremo invece Bezrat Hashem, Echen yi ratzon v'nomar amen.